Schiavi del passato, le emozioni sono fisiche. Parte prima. Dato che l'uomo, giocando a fare Dio, ha progettato il comportamento dei computer a sua immagine e somiglianza, per comodità useremo qui alcune espressioni del gergo informatico ormai universalmente acquisite. Il bambino sano viene al mondo con uno hardware, il materiale genetico, non del tutto coercitivo, ma fortemente orientante. Statura e corporatura, colore dei capelli o degli occhi e molte altre funzioni ancora possono variare significativamente a seconda dell'ambiente, qualità e quantità di cibo, luogo di vita, eccetera. Ma due genitori estremo orientali, nella cui ascendenza non esista alcun incrocio di razze, daranno inevitabilmente alla luce dei bimbi con occhi a mandorla. Anche parte del comportamento, il software di fabbrica, ha radici geneticamente determinate. Tutti i lattanti sani del mondo, per esempio, afferrano strettamente il dito che il paparino ha delicatamente introdotto nel loro palmo, mandandolo in visibilio. Avete visto come stringe? Con tutta questa forza lo fa solo con me. E questo fisiologico riflesso di prensione ha una grande importanza nel facilitare l'allenamento a muoversi in scioltezza. Ben diverso è il campo del cosiddetto apprendimento culturale, che caratterizza cioè gruppi ristretti di umani, come il ruttare durante i pasti che in certe società è un complimento alla buona cucina e in altre un'indecente sgarberia. Il bambino si affaccia al mondo in apertura con un bisogno grande di conoscere attraverso la sperimentazione e un altro bisogno quasi illimitato di essere amato nella sua interezza, incondizionatamente. Questo processo è già in atto nell'utero, al contrario di quanto teorizzava Freud. Molto dopo di lui sono in effetti arrivate le ecografie, e sia lode e gloria alla scienza medica ufficiale per i suoi meravigliosi progressi, a mostrare che il feto reagisce con gesti di chiusura corporea agli stimoli psicologicamente disturbanti e viceversa. Sicuramente però è dopo la nascita e per un periodo di 6-8 anni che avviene la più parte delle integrazioni. E per tentare di spiegarle, partiamo da un esempio della vita anche adulta. Siamo per strada di nuovo, con un bel viavai di gente, e all'improvviso un violento botto fende l'aria. Tutti gli esseri movibili nelle vicinanze, anche i cani al guinzaglio, anche gli uccellini sugli alberi, hanno un repentino moto istintivo di accovacciamento, che si limita per lo più a un semplice incassamento della testa fra le spalle un po' sollevate. Il segnale di spavento dura molto poco. Quindi la sua carica aggressiva si esaurisce prima che vengano adottate delle misure ancora più restrittive e in ogni caso è di entità tale da garantire all'organismo di riprendersi per affrontare costruttivamente l'imprevisto. Se invece il segnale perdurasse e fosse veramente terribile, sarebbero in molti a rannicchiarsi a terra in un atteggiamento non a caso comunemente definito fetale. Lo stesso che si può riscontrare in certi infelici affetti da forme gravi di schizofrenia, che possono trascorrere gran parte della loro impaurita esistenza appallottolati su se stessi. Un po' come dire che in emergenza tendiamo a ritornare a quella condizione non già in assoluto felice, ma sicuramente più protetta, all'interno di uno spazio chiuso precedentemente conosciuto. Utero per i mammiferi o uovo per uccelli e rettili, che dir si voglia. Torniamo al nostro piccolino che ha da poco intrapreso la sua emozionante avventura di vivere. Un segnale favorevole proveniente dall'esterno lo indurrà a distendersi, aprirsi e quindi espandersi verso il mondo che lo aspetta. Ma noi sappiamo già, smaliziati adulti quali siamo, che le cose per lui non andranno invariabilmente bene. È sufficiente essere figli di un genitore un po' troppo ansioso. Ogni gesto del bambino verrà interpretato come espressione di un potenziale pericolo, al quale ovviamente l'adulto reagirà con altri gesti e suoni, non già parole che pure vengono emesse. Il poveretto, da poco al mondo, non le sa ancora capire, che amplificano lo stato di allarme ingiustificato. Il nostro pioniere della vita, coerentemente, reagirà con una chiusura a qualche livello della sua corporeità, che si differenzierà a seconda dell'allarme. Andiamo alla seconda parte. Schiavi del passato, parte seconda. Facciamo un esempio concreto, che parte però da un'altra considerazione di carattere generale. L'atto di indicare, universalmente diffuso fra gli umani, è il principiatore di una catena neuromuscolare che ha come obiettivo finale il prendere. Lo stiramento dell'indice, cioè, induce tutta la mano, il braccio e, se serve, l'intero corpo a spingersi in direzione dell'oggetto che si vuole afferrare. Il lattante conosce attraverso la bocca, mica per niente Freud ha chiamato orale, questa fase della vita, no? Ed è a quella che vuole portare tutti gli oggetti che lo interessano. Quando con l'ausilio della vista impara progressivamente a calcolare la distanza e a riconoscere che certi oggetti non sono afferrabili, interrompe la catena neuromuscolare e ferma la mano nel gesto per l'appunto di indicare, rassegnandosi realisticamente, ma con un bel po' di capricci, alla lontananza. Supponiamo che l'ansia del genitore per ipotizzati pericoli sia tale da fargli produrre un suono di paura ogni qualvolta il bambino si allunga verso qualcosa. Oddio, il piccolo si fa male! Non penserete mica che lui, il piccolo, se ne freghi, no? È un mammifero, cioè la categoria di animali più bisognosi, e fra i mammiferi lui è in assoluto il più bisognoso ancora. La sua dipendenza dall'adulto è totale, per molto più tempo di qualunque altra creatura. Quindi un segnale di allarme lo contagerà con una facilità disarmante, proprio come in un nido di maternità ospedaliera, un piccolo che strilla è in grado di contagiare al pianto tutti gli altri, adagiati nelle culle vicine alla sua. Allora gli scatterà la reazione automatica del rattrappimento, concentrata ovviamente sul distretto corporeo interessato, cioè la mano, il braccio. Ve lo ricordate il tipo che nell'introduzione ci dava un'indicazione stradale? Andate a rileggere allora e saprete perché un adulto, dai gesti un po' incerti, è un disgraziato che ha avuto per madre un'isterica. Come per i vigili urbani, non ce l'ho nemmeno con le madri, ne ho avuto una anch'io e negli anni di lavoro incentrato su di me ho imparato che ha sempre cercato di fare il meglio che sapeva. Il guaio, per noi umani, è che il meglio che sappiamo in realtà vale piuttosto poco, non per cattiveria, ma per necessità. È ovvio che la già citata isterica, per essere tale, sarà passata attraverso una serie di esperienze infantili che le hanno imposto di diventare come oggi, o almeno com'era, quando con i suoi strilli ansiosi condizionava il nostro povero futuro adulto per strada. Per certi versi, noi siamo condannati a soffrire a causa della sofferenza psichica patita dai nostri genitori, che invariabilmente si ripercuote su di noi in una concatenazione che risale ai primordi dell'umanità. Ciò che i fondatori della civiltà giudaico-cristiana hanno chiamato peccato originale può essere inteso proprio come il perpetuarsi del male attraverso l'apprendimento, fornito a tutti i nuovi arrivati, di regole comportamentali che non fanno parte né del nostro bagaglio esistenziale, hardware più software di fabbrica, né delle costruttive informazioni che via via l'esperienza ci offrirà, software istruito, ma ci inducono a un comportamento malato, nuovo software con virus. Aspettiamo la terza parte. Le emozioni sono fisiche, parte terza. Un altro esempio, tanto per giocare all'orrore. Il nostro umano in erba, questa volta al femminile per garantire il pluralismo, proverà molte volte frustrazione e rabbia per le cose che le vanno storte, e fra queste ci sono sicuramente le limitazioni che il genitore le impone quando lei ha soltanto voglia di conquistare il mondo con le proprie forze. Un modello educativo ideale non è certo quello che permette tutto, è quanto mai sano che l'adulto dia dei limiti all'incondizionata e potenzialmente devastante fame di conoscenza del bambino. Pensate ai pericoli di una cucina piena di elettrodomestici e coltelli. Il problema è che mentre mamma orsa molla un sonoro cefone al suo cucciolo più invadente per fargli capire che non può mordere per gioco i fratelli con tutto quell'impeto, gli sta dicendo a modo suo che quel comportamento non è accettabile, ma che la personalità del piccolo è salvaguardata, non intaccata dal rimprovero. Mentre nella nostra società la proibizione viene per lo più trasmessa come un rifiuto della persona, anziché del suo comportamento. Messaggio che in parole suonerebbe: tu sei intimamente cattiva e io non ti voglio più come mia figlia. È ovvio che la nostra piccoletta, di fronte a una minaccia così terribile, ve lo ricordate che siamo gli esseri più bisognosi e dipendenti, no? Si ridurrà a più miti consigli. Ma in natura, e noi ne facciamo ancora parte, nulla si crea e nulla si distrugge, tutto si trasforma. Che fine ha fatto l'offesa patita dalla bambina e zittita dalla paura dell'abbandono? Beh, si è trasformata, come recita fino in fondo la legge di Laplace. Approfondiamo un altro po'. Il cucciolo umano impara a sfogare la rabbia con un movimento del braccio che, portato in alto sopra la testa, viene poi riabbassato con forza in avanti a colpire la causa della rabbia, cioè in questo caso il genitore, che se permettesse questo gesto istintuale non ne patirebbe alcuna conseguenza, vista la poca potenza muscolare in gioco. Ma violare il rispetto sacro per un genitore è un crimine morale, come recita nuovamente il testo base della nostra civiltà. E se la piccola ancora non lo sa, impara subito dalla reazione scandalizzata dell'adulto. A tuo padre? Osi fare una cosa del genere? Di nuovo scatta la paura abbandonica. E il risultato sarà un'inibizione del gesto sin dal suo esordio, cioè il caricamento di forza che farebbe sollevare il braccio verso l'alto. L'energia congelata in quella povera spalla potrà rimanere tale per tutta la vita, ma più facilmente si manifesterà. Per esempio, in una periartrite scapolo-omerale, parola complessa, come tante altre che a volte noi medici emuli dell'avvocato Azzeccagarbugli usiamo anche per mantenere il potere della conoscenza sui nostri pazienti. In sostanza, un dolore che da adulti ci impedisce di alzare il braccio. Oppure, ma è più raro, potrà accadere che un incidente liberi tutta l'energia repressa da decenni. Tornate allo hooligan del bar di cui parlavamo all'inizio e non stupitevi più della sua trasformazione. È abbastanza chiaro adesso come vanno i giochi tra la mente e il corpo? Ma a pensarci bene, dove si pone il confine fra le due entità? La domanda non ha senso e dipende solo dal fatto che la nostra formazione culturale ha voluto suddividere la totalità dell'organismo in due parti, di cui una per lo più ritenuta nobile e l'altra di minore rilevanza o addirittura meritevole di disprezzo. Ma c'è stata un'epoca in cui gli umani avevano capito come vanno realmente le cose e sapevano quello che dicevano. Un latino o un italiano arcaico, nel parlare di emozione, sapevano di riferirsi a qualcosa di corporeo, visto che la parola deriva da muoversi. Ed è il corpo che si muove, non la mente, giusto? La presenza di un padre, nell'ultimo esempio, ristabilisce un po' di equità. Non è soltanto a causa o per merito delle madri se noi tutti ex bambini diventiamo degli inabili a vivere o dei fenomeni di felicità. Va però detto, a inconsolabile detrimento dell'autostima maschile, che le madri sono per forza di cose più importanti. È nella loro pancia che il bambino inizia il proprio percorso, è al loro seno che riceve le prime gratificazioni dopo la fatica della nascita, è con la sensibilità femminile che si plasma alle prime difficoltà del crescere. È giusto in termini di giustezza, cioè adeguatezza, ma tutto sommato anche in termini di giustizia, cioè di compensazione morale, che la donna per il bambino conti di più. Questo differente valore che la natura ha loro attribuito, i maschi purtroppo non lo hanno ancora accettato. Restano aggrappati all'invidia che provano per le loro consorelle, capaci di dare la vita, e forti della loro stupida forza fisica, in quasi tutte le parti del mondo le tengono sotto il giogo del maschilismo. Dovrebbero invece consolarsi del fatto che se le donne soltanto sanno portare in pancia un bimbo e ne devono trarre i maggiori meriti, a loro spetta anche la maggiore responsabilità quando le cose non vanno bene come si vorrebbe. È vero che valiamo meno, ma paghiamo anche meno. Ci sarebbe di che andare verso la vita a cuor leggero, senza bisogno di vendette, no?